Buon pomeriggio. Dopo aver fatto la lezione del brano di Luca 7 questa mattina, continuavo la preghiera e appunto dopo la lezione, la meditazione di un testo biblico, giungiamo all'orazio, alla preghiera. Lo facciamo facendoci aiutare da un salmo, che è il salmo 130 o 129, il salmo da cui è tratto il titolo di questa giornata, come ricordavo questa mattina, il versetto 7, con il Signore la misericordia. Possiamo ascoltare anche subito il testo del salmo. Attualmente per i salmi c'è questo problema, oltre a quello dei numeri, quello delle traduzioni, perché nella nuova Bibbia abbiamo una nuova traduzione, però che è quella che utilizziamo anche durante la liturgia eucaristica. I salmi del lezionario sono con la nuova traduzione, ma per quanto preghiamo la liturgia delle ore abbiamo ancora la vecchia traduzione, quindi sono sempre infedeli, quindi dovremmo anche fare qualche attenzione al testo ebraico. E lo leggo nella nuova traduzione, anche se probabilmente alcuni nomi della memoria hanno maggiormente impressa la traduzione precedente, ma ascoltiamo il testo come ci viene ora consegnato dalla nuova versione della CEI. Canto delle salite. Dal profondo a te grido, Signore, Signore, ascolta la mia voce. Siano tue orecchie attente alla voce della mia supplica. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Ma con te è il perdono, così avremo il tuo timore. Io spero, Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore più che le sentinelle all'aurora. Più che le sentinelle d'aurora, Israele attende il Signore, perché con il Signore è la misericordia, e grande è con Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Un salmo che la tradizione conosce con il titolo di De Profundis, dall'espressione latina con cui si apre il salmo, appunto dal profondo in italiano, De Profundis, secondo la versione della Vulgata, dalle profondità, e poi vedremo il significato di questo plurale. E contiamo che forse siamo un po' portati ad associarlo al tema della morte, perché è uno dei salmi tipici con cui la Chiesa prega in occasione di un lutto. È un salmo penitenziale, anche qui secondo la tradizione liturgica appartiene ai sette salmi penitenziali che appunto la tradizione ha individuato nel Salterio. Un salmo penitenziale quindi scandisce, accompagna e scandisce bene il nostro cammino quaresimale verso la Pasqua. Non dobbiamo peraltro dimenticare che è anche un salmo tipico però del Natale, della celebrazione del Natale. Sia nella tradizione romana che nella tradizione ambrosiana il salmo 129 caratterizza, o 130, caratterizza la celebrazione dei secondi vespri di Natale. Quindi è un salmo che non solo guarda la Pasqua, ma guarda anche il mistero dell'Incarnazione. Coglie l'incarnazione proprio in questa prospettiva, la misericordia che è presso Dio, che è con Dio, in Gesù di Nazareth, viene ad abitare e a trasformare anche la nostra storia. E con il Salterio, nella raccolta dei 150 salmi della Bibbia, questo salmo appartiene alla raccolta dei cosiddetti salmi graduali, o salmi di pellegrinaggio, detti anche canti delle salite. Il primo versetto di questo salmo appunto dice canto delle salite, una piccola collezione di 15 salmi che troviamo appunto all'interno del Salterio, a partire dal salmo 120. E questo vengono chiamati canti del pellegrinaggio, canti delle salite, perché qui le interpretazioni sono molto diverse, se leggete qualche commentario troverete anche spiegazioni differenti tra di loro, ma probabilmente la più verosimile è che fossero quei salmi che accompagnavano, ecco, il pellegrinaggio verso Gerusalemme. Per la Bibbia Gerusalemme si sale sempre, per questo canto delle salite. Si sale perché è un po' in altura, ma soprattutto si sale perché è il luogo del Tempio, il luogo di Dio, il luogo della presenza di Dio, quindi si sale verso l'incontro con Dio. E quindi erano salmi di pellegrinaggio che accompagnavano il pellegrinaggio degli israeliti, soprattutto nelle grandi feste del pellegrinaggio, che oltre la Pasqua erano anche la festa di Pentecoste e la festa delle capanne, le feste in cui occorreva recarsi per il pellegrinaggio a Gerusalemme per celebrare la festa nel Tempio. Ma questo cammino, capite, prima ancora che essere un cammino geografico, è un cammino spirituale. Infatti il punto di partenza di questo cammino, costituito da questi salmi, è il Salmo 120, nel quale chi prega, ecco, adesso non mi soffermo, ma potete poi anche nella vostra preghiera personale riprenderlo, che con il Salmo 120 chi prega afferma di sperimentare tutta l'angoscia creata da labbra bugiarde, da lingua ingannatrice, il dolore di abitare in una terra che detesta la pace. Dice il Salmo: troppo tempo ho abitato con chi detesta la pace. Io sono per la pace, si può anche tradurre io sono pace, ma essi appena parlo sono per la guerra. Questa è la situazione di partenza, questa situazione in cui si sperimenta la conflittualità, la guerra, labbra bugiarde, labbra di menzogna. E da questa situazione che si esce per incamminarsi verso Dio, ma anche verso una fraternità riconciliata. Perché il penultimo di questi canti, il penultimo di questi salmi, il Salmo 133, è proprio il Salmo che ci fa cantare la bellezza di una fraternità riconciliata. Il Salmo che dice: ecco com'è bello e com'è dolce che i fratelli vivano insieme. Questo è il senso del pellegrinaggio, non è solo un pellegrinaggio verso Dio, ma un pellegrinaggio che ci fa uscire da una terra dove non sperimentiamo la pace, ma sperimentiamo anzi il conflitto, per giungere verso questa fraternità riconciliata, certo riconciliata in Dio, ma dove appunto possiamo sperimentare relazioni diverse. E questo Salmo si colloca appunto all'interno, ecco, di questo pellegrinaggio, fa parte di questo cammino, ripeto, prima spirituale che geografico. Ecco, questo è per dire una parola sul contesto in cui appunto si inserisce questo Salmo. Adesso proviamo a vedere, di approfondire il suo contenuto. Possiamo fare innanzitutto attenzione a come il Salmo è costruito, come è articolato. I Salmi sono delle composizioni poetiche fondamentalmente. È una preghiera che si esprime in modo molto forte, attraverso un linguaggio poetico, e quindi anche il modo con cui la preghiera è espressa, strutturata, articolata, è sempre molto raffinata, è sempre molto accurata. In particolare anche in questo Salmo possiamo trovare una struttura, una forma poetica molto, molto accurata. Il Salmo si divide in quattro piccole strofe, purtroppo il modo con cui lo leggiamo nelle nostre Bibbie, ecco, non fa attenzione a questa scansione, almeno dal punto di vista grafico, ma ci sono quattro piccole strofe. Il Salmo è costituito da otto versetti, quattro strofe molto regolari, ciascuna di due versetti. E vale la pena osservare questa struttura perché già ci dice qualcosa inerente al contenuto del Salmo stesso. Primi due versetti. Dal profondo a te grido, Signore, Signore ascolta la mia voce, siano tu orecchi attenti alla voce della mia supplica. C'è questa invocazione iniziale che già stabilisce un dialogo tra i due interlocutori, i due protagonisti del Salmo, cioè colui che prega, che grida verso Dio, e Dio che ascolta questo grido. Il dialogo è già stabilito. Poi, nella seconda strofa, gli altri due versetti, il versetto 3 e il versetto 4, c'è l'invocazione del perdono. Se consideri le colpe, Signore, il Signore che ti può resistere, ma con te è il perdono, così avremo il tuo timore. Qui, in questa seconda strofa, lo sguardo si posa su Dio, che è misericordioso, che è colui che perdona. Quindi, in questa seconda strofa del Salmo, abbiamo una rivelazione, ecco, del volto di Dio. Dio fa conoscere il mistero della sua identità più personale. Altri due versetti, versetto 5 e versetto 6, la terza strofa, io spero, Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore più che le sentinelle dell'aurora, più che le sentinelle dell'aurora, questo fa parte poi della strofa ulteriore, ecco. L'anima mia è rivolta al Signore più che le sentinelle all'aurora. Qui lo sguardo si sposta sull'altro interlocutore, cioè su colui che prega. Con termini più personali, sul mio io, sulla mia anima, che spera, che attende il Signore. Quindi la seconda strofa, lo sguardo su Dio, la terza strofa, lo sguardo su di me, che sto pregando. E infine l'ultima strofa, i versetti 5 e 6, o la seconda, i versetti 7 e 8, Israele attende il Signore, perché con il Signore la misericordia, è grande è colui la redenzione, egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Qui lo sguardo si allarga, ecco, dal dialogo tra me e Dio giunge ad abbracciare il popolo intero. Come io attendo il Signore, così lo attende Israele. Come Dio perdona le mie colpe, così perdona i peccati di tutto il popolo. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Ecco, secondo una dinamica tipica di questi salmi, ma potremmo dire in genere, del Salterio tutto, lo sguardo si allarga sempre. Anche se la preghiera può essere molto intima, molto personale, come accade nelle strofe iniziali di questo salmo, però non rimane mai chiusa, ecco, dentro questo rapporto tra me e Dio. Ecco, si allarga sempre all'esperienza di un popolo, all'esperienza di una comunità. Commenta giustamente il cardinale Martini: non è strano che in una preghiera individuale, sgorgata dal profondo del cuore, si nomini il popolo, perché nell'Antico Testamento è fondamentale il rapporto tra l'individuo e il popolo. Ciascuno infatti legge in sé i drammi dei singoli. Lo scambio tra singolo e comunità è continuo. Chi prega così non ha paura di concentrarsi su di sé, sapendo bene che porta in sé i drammi del suo popolo. E chi prega con il popolo porta in sé il dramma dei singoli. C'è sempre questa osmosi continua tra esperienza personale e esperienza comunitaria. Quanto più è vera, quanto più intima la relazione con il Signore, tanto più diventa una esperienza comunitaria. Tanto più è vera l'esperienza comunitaria, tanto più ci conduce nella verità dell'incontro personale con Dio. Ecco, questa dinamica che è tipica dell'esperienza di fede, tipica dell'esperienza spirituale, la troviamo anche in questo Salmo. E se questa è la struttura fondamentale del Salmo, allora facciamo attenzione adesso a ciascuna di queste quattro strofe di cui è composto. Il Salmo si apre con un grido che sale dal profondo a te grido, Signore. In ebraico c'è un plurale, dalle profondità, che il latino rispetta meglio, appunto, de profundis traduce con un plurale. Questo plurale può suggerire l'idea di qualcosa di non ben definito, scusate, né definibile, un'angoscia, un pericolo multiforme che non possiamo conoscere con esattezza, dunque non riusciamo neanche a dominare. Importante peraltro anche una precisazione ulteriore, ecco, si parla di profondità. Qui non dobbiamo mai dimenticare che nella mentalità ebraica, nella mentalità biblica, la profondità ha sempre un aspetto negativo, non ha mai un valore positivo. Noi usiamo spesso il termine profondo con il suo significato positivo, parliamo di approfondire un pensiero, parliamo di scendere nel profondo del cuore, di vivere una relazione profonda. Ecco, in genere per noi il termine profondo ha una valenza positiva, in ebraico no, mai. La profondità ha sempre un aspetto negativo, proprio perché tutto ciò che è in basso rispetto alla cima dei monti, rispetto al luogo di Dio, ha questa connotazione negativa. Il luogo in cui si desidera andare è la cima dei monti, è il simbolo della vicinanza al monte di Dio, per questo dicevo canti delle salite, si sale verso Dio che è il principio della vita. Invece questa preghiera nasce dalle profondità, nasce dall'abisso, un abisso che indica morte, che indica male, che indica peccato. E chi prega inizialmente sembra trovarsi in questo abisso senza uscita, e con solo la sua voce può innalzarsi rispetto a questa profondità. Per noi è difficile ricostruire con esattezza di quale circostanza si tratti, qual è l'esperienza che colui che prega sta vivendo, da cui scaturisce questo grido, questa invocazione così forte. Ma probabilmente non è neppure necessario, non è possibile, ma non è neanche necessario cercare di ricostruire con precisione di quale esperienza si tratti. Perché in questo modo il salmo rimane aperto, aperto per accogliere quelle che sono le nostre profondità, quello che è il nostro grido che deve sentirsi accolto e rispecchiarsi nel grido di questo salmo. Ognuno deve riconoscere in questo salmo quelle che sono le proprie angosce, i propri smarrimenti, le proprie fatiche, il proprio bisogno di gridare a Dio. A Dio bisogna gridare, non dimentichiamo mai questo aspetto. Qui si parla di un grido ed è importante questo grido, perché noi spesso rischiamo di non saper gridare. Sin da quando eravamo bambini ci è stato insegnato che gridare non si fa, non va bene, quindi spesso è come se un grido rimanesse strozzato in gola, ma invece della preghiera davanti a Dio abbiamo tutto il diritto, il bisogno, anche in qualche modo il dovere di gridare. I santi ci insegnano a gridare, ci insegnano a stare davanti a Dio con tutto il nostro grido, con tutto il nostro bisogno. Quindi non è possibile ricostruire con esattezza quale sia la situazione da cui sale questo grido, però certamente dal tenore complessivo del Salmo pare trattarsi di una situazione di peccato. Colui che prega sperimenta l'angoscia per il proprio peccato, porta il peso del proprio peccato. Un peccato non solo come atto passeggero, come qualcosa che fai, ti capita di fare, e che in qualche modo rimane più esterno all'esperienza umana, bensì il peccato come condizione in cui i nostri atti spesso ci conducono, una condizione da cui non riusciamo ad uscire da soli, una spirale negativa che ci avvolge e da cui non riusciamo a uscire da soli, o se volete l'essere schiacciati da un peso che non riusciamo a portare, da cui nessuno sembra poterci liberare. Questa è la situazione che sembra esserci dietro il salmo. E da questa situazione si può uscire, si può risalire solo attraverso la supplica della preghiera, che però, ed è importante notarlo, è importante che il salmo ce lo faccia notare, la preghiera comunque è capace di raggiungere Dio. Anche in questa situazione, soprattutto in questa situazione, Dio rimane colui che ascolta. E il suo ascolto fa sì che Dio sia comunque presente, anche in queste profondità abissali, anche in questa situazione. Come ci ricorda un altro bellissimo salmo, il salmo 139, dove andare lontano dal tuo spirito, dove fuggire dalla tua presenza. Se salgo in cielo là tu sei, se scendo negli inferi, eccoti. E Dio è presente anche nei nostri inferi. E in virtù di questo ascolto, di questa sua presenza, il nome santo di Dio può comunque essere sempre invocato. Ed è interessante notare come il nome di Dio in questo salmo ricorre 8 volte. 4 volte con il tetragramma sacro impronunciabile, cioè con il nome di Dio rivelato a Mosè nell'Esodo presso il rovetto ardente, e 4 volte troviamo il termine Adonai. 8 volte c'è il nome di Dio. Ed è interessante anche osservare che questo nome di Dio ricorre in modo regolare, due volte, in ognuna delle quattro strofe in cui prima abbiamo diviso il Salmo. Forse la traduzione non ho controllato, forse non sempre rispetta, ma in ebraico c'è due volte in ognuna delle quattro strofe. È un modo molto poetico, ma molto efficace, con cui il Salmo ci ricorda che Dio è sempre presente. Come il suo nome pervade tutto il Salmo, è presente in ogni sua strofa, così il suo nome, la sua misericordia, pervade l'intera nostra esistenza. Non c'è attimo della nostra esistenza, non c'è situazione, non c'è condizione che la nostra vita può attraversare in cui Dio non sia presente. Siamo volte noi che, a motivo del nostro peccato, a motivo del nostro atteggiamento, non riusciamo più a percepire la sua presenza, ma Dio continua ad essere presente, continua ad esserci. E questo è il senso della nostra invocazione, il senso di questo grido. Noi non dobbiamo invocare Dio perché Dio è lontano da noi, allora dobbiamo gridare perché lo sentiamo lontano. È un po' esattamente il contrario. Noi possiamo invocare Dio perché Dio comunque è colui che è vicino, perché Dio comunque è colui che ascolta. È la sua vicinanza che ci consente di poterlo sempre pregare. Egli è sempre vicino. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato, scrive San Paolo in Romani 10, ma possiamo ricordare anche Luca in Atti 2:21, o come in particolare leggiamo nel libro delle Lamentazioni: ho invocato il tuo nome, Signore, dalla fossa profonda, tu hai ascoltato la mia voce, tu eri vicino quando ti invocavo. Lamentazioni capitolo 3, versetto 17. Dio ascolta perché Dio è vicino, anche se noi siamo nella fossa profonda, ecco, Dio comunque ascolta ed è vicino. E allora, riassumendo un po' il significato di questa prima strofa del Salmo, osserviamo proprio come il Salmo si apre con il dialogo tra colui che grida e il Signore che ascolta. Il dialogo c'è comunque. Il salmista, colui che prega Dio, si trovano agli antipodi, potremmo dire. Il primo è sprofondato nell'abisso e grida dal profondo. Dio, invece, non possiamo che immaginarlo in alto, nel più alto dei cieli, come affermano molti altri salmi. Ma c'è ancora una differenza maggiore, la differenza tra la persona peccatrice e Dio, il giusto e il santo. Eppure, nonostante questa distanza, il dialogo rimane possibile, è autentico, perché Dio nella sua misericordia non desidera fare altro che questo, chinarsi per ascoltare il grido di chi lo invoca. Ecco, come direbbe Sant'Agostino, come dice Sant'Agostino commentando un altro Salmo, il Salmo 41-42, ecco, è sempre possibile il dialogo tra l'abisso del nostro peccato e l'abisso della misericordia di Dio, che è sempre più grande ed è capace di accogliere il nostro peccato. Cardinal Casper, quando nella relazione fatta ai cardinali nel primo concistorio in cui si era avviato il discorso che avrebbe poi portato ai due sinodi sulla famiglia, e lui in quella relazione usava un'immagine molto bella che mi ha colpito. Lui diceva: per quanto il nostro peccato possa farci cadere in basso, non riusciamo a cadere più in basso della misericordia di Dio. La misericordia di Dio è comunque più in basso. Quindi anche quando viviamo questa esperienza della profondità e gridiamo negli abissi profondi, dobbiamo sapere, essere consapevoli che la misericordia di Dio è comunque lì presente. La seconda strofa. E con la seconda strofa lo sguardo si posa su Dio, e poi nella terza strofa si posa su colui che prega. E con i versetti 3 e 4 della seconda strofa abbiamo anzitutto una rivelazione del volto più autentico di Dio. Egli, ci dice il Salmo, è colui che non considera le colpe, ma perdona. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Ma con te il perdono, così avremo il tuo timore. Non considera. In ebraico qui c'è il verbo shamar, che è il verbo tipico con cui in ebraico si parla del custodire, o dalla stessa radice viene il termine con cui diciamo, con cui uno dei salmi precedenti dice che Dio è il custode, è il nostro custode, che non si addormenta mai, ma sempre veglia sulla nostra vita. E quel Signore è colui che custodisce la nostra vita, ma non custodisce il nostro peccato. Veglia su di noi, ma non veglia sul nostro peccato. Questo è il senso di quel non considerare, espresso proprio con questa radice verbale. Noi spesso abbiamo un'immagine, ma un'immagine falsata di Dio, che questo salmo ci aiuta a dissipare. L'immagine di un Dio che è sempre lì a scrutarci ciò che facciamo di bene o di male. È ad esempio l'immagine di Dio che emerge in alcuni versetti del libro di Giobbe, quando Giobbe, al colmo della sua sofferenza, giunge ad esclamare: fino a quando non toglierai da me il tuo sguardo e non mi lascerai inghiottire saliva? È un Dio che non dà respiro. Se ho peccato, che cosa ti ho fatto a te, o custode dell'uomo? C'è lo stesso termine, ma vedete qui giocato in senso negativo. Oppure più avanti, qui è Giobbe 7, 19, 20. Più avanti è il capitolo 13, il versetto 27. È sempre Giobbe che parla: tu poni in ceppi i miei piedi, vai spiando tutti i miei passi e rilevi le orme dei miei piedi. A volte noi abbiamo un'immagine così, anche Giobbe, poi dico, alla fine del suo percorso di fede scoprirà un'immagine di Dio completamente diversa, ma il Salmo 120, 130, 129 ci dice che Dio non è così. Non è un Dio che ci spia, non è un Dio che veglia sulle nostre colpe, o se lo fa solo per perdonarle. Questo verbo shamar, vegliare, custodire, è particolarmente importante in questo salmo perché poi ritorna più avanti, al versetto 5-6, con l'immagine della sentinella. In ebraico è però lo stesso termine, noi in italiano traduciamo con termini diversi, ma in ebraico c'è sempre lo stesso termine. Allora il salmo crea questo gioco simbolico: i pellegrini sono come sentinelle che vegliano per il Signore, l'anima mia è rivolta al Signore più che le sentinelle all'aurora. Più che le sentinelle dell'aurora, Israele attenda il Signore. Ecco, colui che prega attende, veglia per il Signore, il quale però non veglia sulle nostre colpe. Ecco, la nostra vigilanza consiste nello spiare l'arrivo di un Dio, ma di un Dio liberatore, di un Dio che non viene a considerare e ad accusarci per le nostre colpe, ma al contrario, viene proprio per liberarcene, per perdonarci e liberarci dal nostro male. Perché se Dio considerasse le colpe, se Dio custodisse le colpe, nessuno potrebbe, dice il Salmo, sussistere davanti a Lui. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Questo resistere non traduce bene, secondo me, l'immagine che c'è dietro. L'immagine che c'è dietro è sussistere, ma nel senso proprio di stare in piedi. Se tu considerassi le colpe, noi non potremmo stare in piedi davanti a te. L'immagine che c'è dietro è un'immagine di tipo giuridico, forense. Un Dio giudice, prima ricordiamo come nell'esperienza giuridica del popolo di Israele, in tribunale il giudice alla fine del procedimento si alzava in piedi per emanare la sentenza. L'avvocato difensore si alzava, ovviamente per perorare la causa del suo assistito, mentre colui che era giudicato colpevole non poteva alzarsi in piedi per difendersi. Se Dio fosse così, un giudice inflessibile, nessuno potrebbe stare in piedi davanti a Lui, cioè nessuno potrebbe essere considerato innocente. Ma a partire da questa immagine forense, quella del Salmo si carica indubbiamente di un significato più simbolico. Ci ricorda in fondo che il peccato corrode, sgretola, disintegra la nostra libertà, la nostra consistenza umana. Non ci consente più di stare in piedi, di sussistere in noi stessi, perché perisce, uccide, mortifica la nostra libertà, ci paralizza. Ricordate l'episodio della guarigione del paralitico, nel Vangelo di Marco, nella tradizione sinottica, il paralitico che viene condotto da Gesù per essere guarito Gesù gli dice ti sono perdonati i tuoi peccati. È chiaro che dietro questo gli evangelisti riconoscono un'immagine simbolica, ecco, il peccato come ciò che paralizza la nostra libertà, che ci impedisce di stare in piedi, che ci impedisce di camminare, che ci impedisce, ecco, di vivere con la nostra vita nella piena libertà, nella piena dignità dei figli di Dio. Dio, nella sua misericordia, ecco, ci rimette in piedi, ci restituisce la libertà, ci consente di camminare di nuovo, ci guarisce da queste paralisi interiori causate appunto dal peccato. Questo ci aiuta a capire che il perdono di Dio non consiste semplicemente, come dire, nell'ignorare, nel dimenticare, nel cancellare le nostre colpe, ma significa più profondamente ricreare la nostra libertà, ricreare quella libertà che è stata ferita dal nostro peccato. Per la Bibbia ci sono solo due atti che originariamente Dio solo può fare, che sono proprio creare e perdonare. Perché perdonare è un atto creatore, è un atto attraverso il quale viene ricreata la nostra libertà, ferita o mortificata dai nostri gesti sbagliati. E non per nulla misericordia, in ebraico si dice rachamim, al plurale, rachem, al singolare, è un'immagine che allude alle viscere materne, al grembo materno, all'utero capace di accogliere e generare vita, perché perdonare significa rigenerare la vita. Per noi latini, per noi occidentali, il termine misericordia viene dal termine cor, cuore. Per noi l'organo della misericordia è il cuore, un cuore capace di perdono, un cuore capace di compassione. Dico, nella mentalità biblica, nella mentalità ebraica, non è il cuore l'organo della misericordia, ma sono proprio le viscere materne, proprio perché perdonare significa ricreare la libertà ferita dai nostri peccati. E la cosa che ci ricorda ulteriormente, l'ultima cosa che possiamo osservare di questa strofa, e la seconda parte del versetto 3, quando dice se consideri le colpe, Signore, Signore ti può resistere. Poi il versetto 4, ma con te il perdono, così avremo il tuo timore. Ecco, credo che qui il Salmo ci ricordi una cosa molto bella, molto importante della nostra esperienza di Dio, e che proprio attraverso il perdono noi conosciamo davvero più profondamente il volto di Dio. È il suo perdono che ci rivela tutto il suo mistero. Con te il perdono, così avremo il tuo timore. È chiaro che qui per timore non dobbiamo intendere paura, anzi è esattamente il contrario della paura. Il timore è il senso di Dio, è il conoscere veramente, pienamente il suo mistero, con venerazione, con adorazione, ma conoscere Dio com'è. Allora, è con te il perdono, così avremo il tuo timore. Cioè è proprio l'esperienza del perdono che ci conduce ad una conoscenza più profonda del mistero di Dio. Con te il perdono, così come più avanti si dirà il versetto 7, con te la misericordia, con te. È un'espressione per dire che Dio non è solamente uno che perdona, ma che il perdono e la misericordia sono costitutive del modo di essere di Dio, costituiscono il suo stesso essere. Dio è il misericordioso, non è semplicemente qualcuno che ogni tanto perdona, ma è il perdono, è la misericordia, capite la differenza? È costitutivo del modo di essere di Dio. E questo ci ricorda come il perdono è il vero miracolo di Dio nella nostra vita, è il segno che ci rivela davvero chi è Dio. Spesso noi cerchiamo tanti segni anche nella nostra esperienza di Dio, cerchiamo tante esperienze straordinarie, prodigiose, ma rischiamo di trascurare proprio questo fatto, che il vero prodigio di Dio, il vero segno che ci rivela la profondità del volto di Dio è la sua misericordia, è il suo perdono. Terza strofa. Nella terza strofa, dicevo, lo sguardo si sposta da Dio all'uomo. Perché conoscere Dio, fare esperienza di Lui, fare esperienza della sua misericordia, significa sempre anche conoscere meglio se stessi. Conoscere il volto di Dio significa lasciarsi trasformare da questo volto. E anche questo è un aspetto del timore di Dio. L'uomo di fede è colui che teme Dio, Ma vedere Dio significa lasciarsi trasformare dall'incontro con Lui, e ripeto, soprattutto dall'esperienza del perdono, che ricrea la nostra libertà e trasfigura il nostro cuore, trasfigura il nostro volto. Se Dio è colui che perdona, l'uomo non può considerarsi come un peccatore, ma come un vigilante, è l'immagine che emerge in questa terza strofa, una sentinella che attende la sua parola. E qui occorre intendere soprattutto che attende la sua parola di misericordia e di perdono, e l'attende più che le sentinelle d'aurora. Se Dio è colui che perdona, allora il grido con cui si apre il Salmo, dal grido di angoscia, ora diventa un grido di speranza. Io spero, Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola. Quindi, anche qui, dobbiamo notare il movimento del Salmo. All'inizio c'è il grido dell'angoscia, il grido della paura, con cui il Salmo si apre. Qui, alla terza strofa, c'è invece il grido della speranza. E in mezzo che cosa c'è? In mezzo c'è la rivelazione del volto di Dio, la conoscenza del vero volto di Dio. È molto significativa questa costruzione del Salmo. La rivelazione di Dio, che incontriamo nella seconda strofa, trasforma il grido di angoscia della prima nel grido di speranza della terza. Anche l'abisso viene trasformato. All'inizio del Salmo, colui che prega percepisce di essere in una profondità oscura, tenebrosa. Ora percepisce di essere ancora in una notte, perché la situazione non è cambiata, è ancora lì. Però ora si può stare in questa notte come colui che tende l'aurora, certi che la luce del sole verrà presto a rischiarare le tenebre. Quindi colui che prega in questo momento non è ancora uscito da quella situazione, però può rimanere in quella situazione con uno sguardo, con un cuore diverso, proprio perché è abitato dalla conoscenza del vero volto di Dio, che trasforma, ripeto, il grido iniziale dell'angoscia nel grido della speranza, nel grido dell'attesa. Questo grido che ora viene espresso al versetto 5, appunto, io spero, Signore. Anche qui c'è un piccolo problema di traduzione. Nella vecchia versione, quella che ancora preghiamo nella liturgia delle ore, io spero nel Signore, così leggiamo, così preghiamo. Adesso traduciamo io spero, virgola, Signore, quindi Signore è inteso come un vocativo. Forse il testo ebraico si può intendere in un altro senso, nel senso di un accusativo, di un complemento oggetto, cioè io spero il Signore. Quindi non tanto io spero Signore o Signore, neppure io spero nel Signore, ma piuttosto io spero il Signore. Cioè il Signore è l'oggetto della mia speranza. Ciò che devo sperare è il Signore. E credo che anche qui c'è qualcosa di molto vero, di molto profondo per la nostra esperienza di fede. Perché se noi, pensiamoci un attimo, se noi diciamo spero nel Signore, di fatto il Signore non è il vero oggetto della nostra speranza. È un mezzo per arrivare a qualcos'altro. Io spero nel Signore perché mi dia salute. Io spero nel Signore perché mi faccia vincere la lotteria. Io spero nel Signore perché mi santifichi. Possono essere anche molto vari, molto nobili, molto banali. Però, alla fin fine, la dinamica è sempre questa. Io spero nel Signore in vista di altri. Invece il Salmo ci ricorda, no, bisogna sperare il Signore per se stesso. È Lui l'oggetto della nostra speranza. È Lui l'oggetto della nostra attesa, è Lui l'oggetto della nostra ricerca. Perché se incontro Lui, se spero Lui, poi tutto il resto, ecco, mi verrà dato in aggiunta, come ricorda Gesù nei Vangeli, cercate prima il regno di Dio e tutto il resto vi sarà dato in più. Ma anzitutto occorre cercare Lui, occorre sperare Lui. E occorre farlo, ci cerchiamo come una sentinella. In ebraico questa immagine ricorre due volte. Più che le sentinelle dell'aurora, più che le sentinelle dell'aurora, viene detto due volte, quindi è una ripetizione che insiste su questa immagine della sentinella. Uno shomer, la radice è sempre quella, uno che spia in ogni cosa la venuta del Signore, cioè che è attento a osservare e a riconoscere ogni traccia, anche la più debole, anche la più insignificante, della sua prossimità, della sua vicinanza, della sua venuta. E direi che questa immagine della sentinella possiamo intravedere due tratti del perdono di Dio. Innanzitutto la certezza. Dio perdonerà sicuramente. La sentinella, pur nel disagio, pur nello sbarrimento della notte, è però certa che una nuova aurora sorgerà presto a diradare le tenebre della notte. È certa. Il sole sorgerà di nuovo. Ma poi, oltre a questa certezza, l'immagine della sentinella ci ricorda anche la gravità del perdono. La sentinella non può fare nulla per meritare l'aurora. Non può fare nulla né per affrettare la venuta né per ritardarla, può solo attendere. Perché l'aurora in modo gratuito sorgerà di nuovo sulla sua vita, senza che debba fare nulla per guadagnarsela. Però questa attesa rimane decisiva, perché solo per coloro che sanno attendere la nuova aurora non sorgerà inutilmente sulla loro vita. Chi non sa attendere, chi non sa vegliare, chi non sa sperare, rischia di rimanere nell'oscurità della notte anche in pieno giorno. È come se l'aurora sorgesse mai inutilmente sulla sua vita. Per cogliere tutta la bellezza dell'aurora, del nuovo giorno, di questa vicinanza del Signore, è necessario, ecco, saper vivere un'attesa. Ecco, Don Giuseppe Angelini alcuni anni fa diceva tutto questo con un'immagine molto simpatica, molto bella, credo. Lui diceva che la vita cristiana, la vita del credente è come un po' una notte di San Lorenzo. Che cosa accade una notte di San Lorenzo? Cadono le stelle. Che cosa bisogna vedere quando si vede una stella cadere? Cosa bisogna fare? Bisogna esprimere un desiderio. Però la stella è talmente veloce a sfrecciare in cielo che se tu non hai un desiderio pronto nel cuore, la stella passa e tu rimani zitto. E così è un po' anche la nostra esperienza del Signore. A volte il Signore è veloce a passare nella nostra vita. E se tu non hai un desiderio che ti tiene sveglio il cuore, se non sai vivere un'attesa, il Signore passa e tu rischi di non accorgerti. Rischi di non riconoscere i segni del tuo passaggio. Ecco, per riconoscerli bisogna attendere, bisogna avere un cuore vigilante, un cuore sveglio, con un desiderio, in modo che ci dia anche occhi per riconoscere la presenza del Signore che passa. Nella quarta ultima strofa, dicevo, il dialogo così personale, così intimo tra me e Dio si apre, si allarga fino a includere, ad abbracciare l'esperienza di un intero popolo. È tutto Israele, non solo io, ma è tutto Israele che deve attendere il Signore. È tutto Israele che può sperare da Lui la redenzione di tutte le sue colpe. E vedete, in questa immagine finale c'è molto forte l'idea di una totalità, tutto il popolo, tutte le colpe. La misericordia di Dio è talmente ampia che nulla ne rimane escluso. La redenzione è grande, larga, per tutti e per ogni peccato, anche per il peccato più grave. E allora il pellegrino, colui che sta pregando, dopo aver fatto l'esperienza personale del perdono, ne diventa annunciatore, testimone anche per altri. Il suo rapporto così personale, così intimo, con Dio non è esclusivo, ma è inclusivo. Lo conduce in una più profonda comunione, in una più profonda solidarietà con il suo popolo. E allora si diventa davvero sentinella. Sentinella non solo perché si è capace di scorgere le prime tracce del nuovo sole che sta per sorgere, ma si diventa capace di annunciarlo anche ad altri. Ecco, la sentinella è colui che annuncia anche ad altri, sta venendo il Signore, sta sorgendo la nuova aurora. E questo ci ricorda, tornando al tema della misericordia, che l'esperienza di misericordia che facciamo deve diventare sempre annuncio per gli altri. Si è sentinelle non solo perché si è capace di riconoscere la misericordia di Dio sulla propria vita, ma perché la si sa annunciare, la si sa profetizzare anche agli altri. E come? Attraverso i gesti della nostra misericordia, evidentemente. E quindi non semplicemente a parole, ma davvero diventando capaci di vivere nei confronti degli altri quella misericordia che abbiamo ricevuto da Dio. È interessante notare sempre in ebraico che nel Primo Testamento il termine misericordioso c'è quasi esclusivamente al singolare. Ci sono solamente due o tre testi abbastanza tardivi, tutti nel libro dei Proverbi, in cui il termine misericordioso è al plurale, se no è sempre al singolare, soprattutto nella legge di Mosè, nei primi cinque libri della Bibbia, è sempre al singolare. Perché? Perché misericordioso è solo Dio, è Lui il misericordioso. Nel Nuovo Testamento, grazie all'esperienza di Gesù, grazie all'esperienza della Pasqua, il termine misericordioso può essere ora declinato anche al plurale. Siate misericordiosi come misericordioso è il Padre vostro che è nei cieli, Luca 6, oppure Matteo 5, beati misericordiosi perché troveranno misericordia. E ora la misericordia di Dio può diventare anche non solo l'esperienza che facciamo, ma anche l'esperienza che attraverso di noi altri possono fare attraverso i gesti della nostra misericordia. Anche in questo senso la misericordia è generativa, dicevo, l'utero materno che genera nuova vita. La misericordia è generativa perché non solo, come dite, ci ridà vita dopo e oltre il nostro peccato, ma è generativa perché ci rende misericordiosi, come Dio è misericordioso. Questa è la vera efficacia, ecco, della misericordia nella nostra vita. Non solo ci perdona per il nostro peccato, ma ci rende capaci di essere misericordiosi verso gli altri, nella misura, secondo la misura della misericordia che abbiamo ricevuto da Dio stesso. Noi questa cosa la diciamo più volte al giorno, ogni volta che preghiamo il Padre nostro, diciamo, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Ma non credo che dobbiamo intendere questa espressione nel senso che Dio ci perdona a condizione che noi perdoniamo gli altri. Perdono di Dio è gratuito. Però il perdono di Dio diventa davvero efficace nella nostra vita, opera in tutta la sua bellezza, in tutta la sua potenza nella nostra vita, quando non solo perdona il nostro peccato, ma ci rende capaci di perdonare così come siamo stati perdonati. Questa è l'efficacia generativa della misericordia. E questo è ciò che dobbiamo saper annunciare agli altri, come sentinelle, ma ripeto, attraverso i gesti della nostra misericordia, attraverso i gesti della nostra prossimità, della nostra compassione. Citavo prima Don Giuseppe Angelini, concludo citando un altro grande teologo milanese, che è Don Pierangelo Sequeri, il quale alcuni anni fa in un articolo dell'Avvenire, quindi in un linguaggio un po' più semplice di quello che di solito usa quando scrive i suoi libri di teologia, diceva: nel giorno che verrà, nel giorno del giudizio, ci verrà chiesto non quanta speranza nella risurrezione avremo saputo predicare, ma con chi ne avremo saputo sostenere l'attesa. Ecco, non si tratta semplicemente di predicare una speranza, si tratta di essere capaci di sostenere l'attesa, soprattutto di chi non ce la fa da solo, perché appunto è provato da questa angoscia, da questo grido con cui si sta pensando. Allora la sentinella è colui che, colei che sa anche sostenere l'attesa, non a parole, ma la sa sostenere proprio perché attraverso la sua misericordia sa intessere legami di prossimità, di solidarietà che consentono di sostenere, di prossimità che consentono di sostenere l'attesa. Penso di aver parlato troppo, grazie della vostra pazienza e buona preghiera. E penso che ci troviamo alle 5 poi per chi vuole, per condividere un po' quello che può essere la vostra reazione personale a questa parola ascoltata, quella di questo pomeriggio, ma anche quella di questa mattina. Nelle forme credo più semplice e più varie, può essere anche l'espressione di una preghiera che può aver suscitato un'osservazione, un'altra pagina biblica che i testi ascoltati ci hanno ricordato, quello che lo Spirito ispira a ciascuno.